Storie libere presenta.
La storia ormai cioè, la sanno tutti, ma i dettagli li sanno in pochi. C'è solo chi ha vissuto con me i dettagli o i pensieri che avevo. Ho i sogni che avevo prima di iniziare questa avventura, che poi è stata un'avventura.
Già, è stata davvero un'avventura quella che ha portato il protagonista della storia di oggi su, in alto, fino al tetto d'Europa, fino quasi ad agguantare quello d'Olimpia di tetto. Una storia densa di particolari, di storie dentro la storia, di dettagli. Ma il dettaglio non è mai un dettaglio. È piuttosto un inciso elegante dentro ad una prosa rigida. Una miniatura medievale che contiene più pennellate della zattera della Medusa. O ancora un gronchi rosa, bello, piccolo ed unico. Il dettaglio è ciò che ci fa innamorare d'un racconto, o d'un atleta. Sono i calzettoni abbassati di Sivori, le scarpe che diventano icona di Jordan, o i capelli di Valderrama, a spingerci ancora una volta a cliccare sullo stesso video di sempre, a rileggere quella biografia che conosciamo a memoria, a far ripartire da capo un podcast. A parlarci dei suoi, di dettagli, oggi è Gianluca Basile, che è stato uno dei volti più conosciuti di tutto il basket italiano. Famoso per i suoi successi, per la sua leadership e per l'incredibile scalata che lo ha visto protagonista. Vincitore di due scudetti con la Fortitudo Bologna, nel 2000 e nel 2005, avrebbe poi portato le sue mani d'oro in Spagna, alla corte del Barcellona, dove si è laureato campione nel 2009 e nel 2011. Sempre con la camiseta blaugrana, Basile ha raccolto altri 6 trofei. 3 Coppe del Re, la competizione più amata dai bianchi del Real Madrid, da sempre i nemici più cari in casa Barcellona, 2 Supercoppe spagnole e soprattutto l'Eurolega del 2010. Il momento in assoluto più alto della carriera sportiva di Gianluca per quel che riguarda le squadre di club. Ma il nome di Gianluca Basile si lega a filo doppio, intrecciato, anzi ricamato e fuso alla canottiera azzurra, quella della nostra nazionale. Difendendo il tricolore, infatti, Basile ha vinto, nell'ordine, un argento ai Giochi del Mediterraneo del 1997, lo storico oro agli europei di Francia nel 99, il bronzo agli europei svedesi del 2003, tutto preludio all'indimenticabile argento olimpico di Atene 2004, dove, insieme ad un gruppo di esponenti leggendari del nostro recente passato sportivo, ha dipinto una pagina di sport che sarà impossibile dimenticare. Bentrovati tra le righe del podcast di The Owl Post, un luogo dove è possibile perdersi un pochino ogni giorno. Tra i racconti esclusivi e i ricordi manoscritti direttamente da alcuni degli atleti più rappresentativi d'Italia, tanto del presente quanto del passato. Tra le nostre pagine le storie più intense prendono vita senza filtri, senza censure e senza fretta. Come ci raccontava lo stesso Basile, la storia dei suoi successi la sanno ormai tutti. Il che può anche considerarsi normale, vista la straordinaria esposizione mediatica alla quale il ragazzo di Ruvo di Puglia è stato prepotentemente esposto. Ciò che il campione ha sempre preferito tenersi dentro sono le sensazioni provate, le emozioni, le paure con le quali quell'uomo schivo e risoluto ha dovuto convivere mentre inseguiva i propri desideri in fuga. Fino ad oggi. Da bambino non seguiva la pallacanestro Gianluca, non era di certo uno di quelli che ha iniziato a giocare perché si ispirava a qualcuno in particolare. Quindi, niente poster in cameretta, niente scarpe di questo o quel giocatore. Neanche le videocassette con le partite dell'NBA registrate sopra, come accadeva una trentina d'anni fa, in un'epoca romantica che oggi sembra il Pleistocene a parlarne. Viveva il piccolo Gianluca, anzi il giovane Gianluca che piccolo non lo è stato mai, in un paesino dell'entroterra pugliese, Ruvo. Uno di quelli dove l'alternanza delle stagioni propone il poco allegro rincorrersi di estate torrida ed inverno gelido, senza neppure contare sul cullato svago d'uno sbocco sul mare. Andava a scuola dalle suore, con tutto quel bagaglio di rigidità maternalistica, che solo loro sanno aggiungere, come se fosse una bonus track alla fine del disco, ai programmi scolastici. C'era un professore di educazione fisica esterno, però, che li faceva giocare a basket, e a Gianluca quel gioco non sembrava dispiacere affatto. non ne usciva matto, eh? Era bello, ok, lo divertiva. Ma di certo non era il suo sogno. Se proprio avesse dovuto scegliere cosa diventare, chiudendo gli occhi ed esprimendo fortissimo un desiderio come fanno i bambini d'ogni epoca, lui avrebbe detto il calciatore. A quei tempi non era come adesso, che se non c'è il campo perfetto, quello con l'erba sintetica, le porte fatte per bene o le scarpe di marca, i bambini neanche giocano. Una volta si mettevano due pietre per fare le porte e si giocava sotto al sole. Che i rischi maggiori, più che gli interventi degli avversari, erano gli sbucciamenti di ginocchia contro i pali stessi e le insolazioni. Insolazioni, perché i bambini una volta giocavano anche per un pomeriggio intero senza sapere che ore fossero. Difficile immaginarlo oggi. Stavano qualche ora in sala giochi e poi tutto il resto del pomeriggio veniva usato per correre dietro al pallone. E quando sentivi le moto Guzzi, dei vigili urbani che si avvicinavano minacciose, con il loro rombo classico dovevi scappare. In fretta anche. Altrimenti la palla te la portavano proprio via e non la rivedevi più. Sequestro del mezzo, per direttissimo. Nel calcio però Gianluca sentiva che gli mancava qualcosa, proprio a livello pratico. Ci ha provato un po' in tutti i ruoli. Poco alla volta era passato dalla difesa fino all'attacco, ma niente. In porta, in difesa, a centrocampo ed infine, vabbè dai, vai là, a far la punta e pressali tutti. Magari non fai gol, ma almeno non puoi far danni. Non c'era verso. Per cui, intorno ai 15 anni, Basile si mette il cuore in pace, si dedica soltanto alla pallacanestro. Il movimento italiano gliene sarà enormemente grato. Ma questo lui, all'epoca, ancora non poteva saperlo. Never knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And to think blacks spend all their money on big colleges, still most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Wendy. A metà della terza media aveva anche deciso di lasciare la scuola. Si stufava a perdere tempo tra i banchi e non aveva nessuna voglia di studiare. Non si sentiva portato affatto. Suo padre lavorava tantissimo. La mattina passava le ore nella campagna a raccogliere la frutta, nei terreni che aveva ereditato dal nonno, e la sera invece insegnava francese. Per cui, quando Gianluca ha lasciato lo studio, il padre, abituato a guadagnarsi da vivere giorno per giorno, se l'è preso sotto braccio e gli ha detto: «Adesso tu lavori con me». Bando ai francesismi. Lavorare nei campi voleva dire, e vuole ancora dire, farsi un mazzo così. Un lavoro duro, freddo d'inverno e caldissimo d'estate, svegli all'alba, sacrifici continui. Alle piante, agli animali, alla natura in genere non è stato fornito un calendario gregoriano. Non esistono domeniche, giorni festivi o prefestivi, non esistono le ferie. La natura non assume nessuno con contratto part-time. Il padre di Gianluca, poi, aveva una vera e propria passione per l'agraria, grande almeno quanto quella per lo sport. Per cui portò anche i due figli in Brianza per fare un giro esplorativo. Lì, infatti, in Brianza, c'erano molti istituti specializzati e lui ci teneva tantissimo che almeno uno dei figli prendesse quella strada. Durante il lungo viaggio Puglia-Lombardia, chiamò in sede dell'allora Clair Cantù, una delle squadre di pallacanestro italiana con maggior tradizione di settore giovanile. Ottenne di far fare a Gianluca un provino, due allenamenti. Non lo presero. Grazie, abbiamo di meglio. O almeno era ciò che pensavano loro. Quando rientrarono a Ruvo di Puglia, Basile riprese la sua vita di sempre, senza dare troppo peso a quell'episodio. In fondo era soltanto un ragazzotto timido, che era anche piuttosto bravo a giocare a pallacanestro. Nulla di più. Bravo, sì, ma ce n'erano tanti nelle giovanili più dotati di lui. Eppure in molti, tra loro, non sono mai riusciti ad emergere. Avere talento o capacità in un gioco non basta per riuscire ad avere successo. Ci sono molti altri fattori in ballo.
Io sono convinto che se uno ha la predisposizione fisica e un pizzico di talento, tutto il resto ce lo può creare, come ho fatto io.
Il Basile adulto, quello affermato e riconosciuto campione, molte volte si è chiesto: se ce ne sono 100 a livello giovanile che sono più avanti, perché mai sono riuscito ad arrivare io, che sono partito 10 metri più indietro? È una questione mentale. Questo è ciò che si è risposto lui. Di rendita non vive nessuno. Bisogna sempre trovare il modo di lavorare, con costanza, a testa bassa. E questo vale per tutti, anche per quelli nati fenomeni. Per sua stessa, lucida, analisi, Basile non ha mai fatto parte di questa categoria, quella dei fenomeni, quella dei Gasol, dei Navarro, dei Diamantidis, le stelle più luminose del basket europeo. Racconta spesso, Gianluca, l'esempio di Messi e Ronaldinho, rimasto vivo nella sua mente, impresso dal giorno 1. Quando Basile è arrivato al Barcellona, il brasiliano con le treccine di dentoni era il pallone d'oro uscente. Collezionava vittorie di squadra e riconoscimenti personali, ma l'anno dopo invece un disastro, non cavava un ragno dal buco, l'ombra di se stesso. E nei corridoi della polisportiva, perché al Barça tutte le squadre vivono gomito a gomito, le voci giravano e come si giravano. Ronaldinho non si allenava mai. Mentre invece la Pulce, la reincarnazione 2.0 di Maradona, non smetteva un attimo di lavorare. La diversa longevità dei due è lì per tutti da vedere, a testimonianza di come il tetto del mondo altro non sia che il bersaglio più grande di tutti. E se vuoi rimanerci, una volta arrivato, ti conviene lavorare come mai fatto prima. La fortuna di Basile è stata proprio questa, forse. Lui sapeva esattamente cosa lo aspettava se non avesse avuto successo nello sport. Gli sarebbe toccato tornare a spaccarsi la schiena nei campi. Uno se lo può anche immaginare il dopo, ma è diverso da saperlo. Immaginare non è sapere, e sapere non è toccare. Chiedersi cosa può essere la mia vita senza pallacanestro. Immagini un ufficio, magari, ma non lo sai la fatica che comporta, per uno stipendio che ti permette giusto la sussistenza. Per questo lui voleva a tutti i costi arrivare, lui doveva arrivare. A Gianluca interessava costruirsi una strada sufficientemente solida per non doversi voltare mai. E basta, nient'altro. E comunque, per farlo, per arrivare, gli è servita anche una bella dose di fortuna. Non ha mai smesso di ritenersi fortunato, perché in tutta la sua vita, in tutta la sua carriera, quando si è trovato davanti a un bivio, gli è sempre andata bene. Buona sorte, istinto, per qualche altro motivo, ma sempre la scelta giusta.
E ancora Basile, un tiro da 8 metri, lo mette il vaso, lo mette
grande,
il
grande,
vaso,
grande.
Da
senti
casa
il pubblico,
sua.
Francesco.
La sua carriera vera e propria, quella nella pallacanestro di grande livello, è iniziata a Reggio Emilia, quando aveva 18 anni. Ed il merito è da dividere equamente tra un caro amico di famiglia, Riccardo, e Virginio Bernardi, un grande allenatore dell'epoca. Gli organizzarono un provino a Reggio ed il giovane Gianluca era all'oscuro di tutto. Non sarebbe mai stato in grado di vendersi da solo. Troppo timido per farlo. Si sentiva più scarso degli altri. Si portava sempre appresso questo profondo senso di inferiorità. Non se lo scrollava mai di dosso. E lo obbligava a lavorare più del normale, pur di sentirsi a posto con la propria coscienza. Il primo anno di Reggio è stato anche quello in cui avrebbe dovuto fare la leva. Sì, ragazzi miei, una volta fare il militare oppure no, non era una scelta libera. E questo dettaglio, la leva, storia nella storia, ci permette di capire bene quanto fossero profonde le sue insicurezze sportive. Era infatti talmente desideroso di trovare a tutti i costi una strada alternativa rispetto a tornare nei campi che aveva fatto domanda per fare la leva con i carabinieri. Il basket era solo sullo sfondo, perché a fare il carabiniere si guadagnavano 800.000 lire al mese, che erano molti di più della paga da soldato semplice. Ora, immaginate la reazione dello staff di Reggio Emilia, una squadra professionistica con un grande settore giovanile, che su quel ragazzone pugliese stava investendo soldi e tempo quando è arrivata la cartolina con la convocazione per la leva durante il mese di gennaio, pochi mesi dopo il suo arrivo in Emilia. L'impatto per lui era stato duro. Si era presentato alla nuova squadra con un braccio rotto, a ricordo di un campetto estivo finito male. E si era tolto il gesso prima di partire, soltanto per paura che vedendolo ingessato loro ci ripensassero. Tra quello, il livello 100 volte più alto di quello a cui era abituato e la leva che iniziava, nel suo primo anno non ha praticamente mai giocato. Oggi noi sappiamo che nell'estate successiva Reggio Emilia era intenzionata a metterci una pietra sopra, a non confermare quel ragazzone, così liberavano un posto in foresteria per qualcun altro. Che la macchina sforna giocatori riprenda il suo corso regolare, scartando chi fatica e incensando chi emerge, fregandosene dei feriti. Ma suo padre, duro come i tronchi d'ulivo che coltivava, li chiamò e li richiamò, fino a che non li convinse che Gianluca doveva restare, che avrebbe fatto bene di sicuro, e insistette al punto che riuscì a convincerli. Basile, così, passò gran parte della stagione successiva in una caserma dei carabinieri a Firenze, per compiere il suo servizio di leva. Riusciva quasi sempre a farsi assegnare i turni notturni, oppure quelli mattutini. Ogni giorno, poi, correva per difiato verso la stazione per prendere il treno delle 14.07, che dal binario 5 della stazione di Santa Maria Novella lo portava verso Bologna. Da lì un altro treno per Reggio, si allenava e in serata faceva il percorso inverso, ogni santo giorno. Non sono mancati i momenti difficili per Gianluca, come quando non aveva il permesso per uscire dalla caserma firmato ed è scappato nascosto in una macchina pur di non saltare l'allenamento. O come quando ha sbagliato il treno ed invece che il 14.07 per Bologna ha preso il 14.05, diretto per Roma. Arrivava in stazione così tirato da non avere neppure il tempo di controllare il tabellone delle partenze. Questa era la portata dei sacrifici che Gianluca era disposto a fare pur di arrivare, per darsi una chance. E lo faceva sempre con il sorriso. Per tutti gli anni di Reggio Emilia, la sensazione di dover scappare da qualcosa non lo ha mai abbandonato. La paura di dover tornare alla vita precedente, se non fosse riuscito ad emergere, è sempre stata presente al suo fianco. E se questo forse era normale all'inizio, diventa un po' più difficile da spiegare con il passare degli anni. Fare parte del roster della Serie A, giocare tanto, anche giocare bene, non lo ha mai fatto sentire pienamente al sicuro. Basile si è sempre sentito in dovere di dimostrare ogni giorno, soprattutto a se stesso, che poteva stare a quel livello. E ci riusciva solo mettendoci dentro una cura maniacale dei dettagli. I dettagli che tornano. Piccole carogne che determinano la caduta dei governi e la nascita dei capolavori. Dettagli che non sono dettagli. Quando ha giocato le sue prime partite in quintetto, in Serie A, per esempio, anche se in campo faceva tutto bene, Basile se ne restava sempre all'angolo, assillato da mille dubbi, e bastava una sola partita giocata malino a fargli dire: ecco, visto, lo sapevo. Like the breeze flow straight out of our lids. Them, they got boo bodies, hard rock Brooklyn kids. Us floor rush when the DJ booming classics. You dig the crew on the fattest hip hop record. Questa sensazione, forse, lo ha spinto a vivere male alcune esperienze, a godersi la quotidianità molto meno di quanto avrebbe potuto, e forse dovuto. Il giorno del suo matrimonio è stato in Puglia giusto il tempo della cerimonia, facendo avanti e indietro in treno il più veloce possibile, perché con Reggio erano nel bel mezzo dei playoff. Che poi, forse, avrebbe anche potuto programmarlo dopo, ma in Puglia il matrimonio è una cosa seria e la sala va prenotata un anno prima almeno. E comunque nessuno a Reggio si aspettava di essere ancora in campo il 5 di maggio. Ma questa sua voglia di sacrificarsi, che più che voglia era esigenza, è anche ciò che gli ha permesso di essere sempre pronto ad adeguarsi ad un livello nuovo. Non ha mai smesso di crescere e migliorare. But I'm cool like that, 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 I'm cool, I'm cool. Nei momenti in cui non riusciva a sentirsi a suo agio, bello comodo dentro il proprio ruolo, l'impronta di questo modo di pensare lo ha aiutato moltissimo. Ed altrettanto ha fatto il supporto di suo padre. Lui era un malato di sport in generale, lo ha sempre spinto. Anche se forse gli sarebbe stato più utile avere la mano di un figlio nei campi per aiutarlo. Gli diceva sempre una cosa, suo padre. Gianluca, quando sei in campo devi fare le cose che gli altri non vogliono fare. Perché se ci riesci, giocherai sempre. Logica semplice, ma vera. Perché in una squadra non puoi avere 10 tiratori o 11 attaccanti da copertina. A tutti piace fare canestro o avere il pallone tra le mani, ma in campo ce n'è solo uno, lo stesso per tutti e 10. Esistono due tipi di atleti, quelli che portano il pianoforte e quelli che lo suonano. Ed in una squadra te ne servono un po' d'ogni tipo per far partire la musica. Prendiamo ad esempio i suoi primi giorni a Bologna.
Sempre mi chiedevo, cioè, merito da Reggio Emilia stare nella Fortitudo con un contratto assurdo, perché si era creata un'asta fra la Virtus e la Fortitudo, cioè, quindi creata l'asta, prezzo alle stelle, e mi sono trovato nella Fortitudo con di fianco Myers, Fucska, Karnišovas, Mulomerović, Jaric.
Prima partita giocata da Basile con la maglia della Fortitudo addosso. Il derby con la Virtus. Sparta contro Atene. Popolo contro Monarchi. Sul derby di Bologna sono stati scritti torrenti di pagine con fiumi di inchiostro. Eppure non basterebbe mai lo spazio a disposizione per raccontare cosa rappresenti per i bolognesi. Un esempio su tutti. Dice Dan Peterson, grande allenatore ed icona di stile, che lui per i derby di Bologna ha perso 10 anni di vita. Uno per ogni derby allenato. E se lo dice lui, che 9 su 10 li ha persino vinti.
Fenomenale!
Primo derby di Basile, dunque. Clima particolare, perché l'ufficio stampa della Virtus aveva già stampato il volantino con la sua faccia e la maglia delle Vunere. Ed invece lui sarebbe sceso in campo difendendo gli altri colori. Alchimie del mercato. Tutta la partita a marcarsi Antoine Rigaudot. Campione elegante ed altezzoso come ogni francese che si rispetti. Mani fatate e testa sempre inclinata da un lato. Un battesimo del fuoco per lui, ma anche, in teoria, la consapevolezza d'essere arrivato. Forse. Forse, perché anche lì Basile non riusciva a smettere di guardarsi indietro. Dove era finito rispetto a dove era partito. E le parole di suo padre lo hanno aiutato di nuovo a trovare il suo spazio. Gianluca, quando sei in campo devi fare le cose che gli altri non vogliono fare, perché se ci riesci giocherai sempre. In quella squadra erano tutti fenomeni in attacco, ma nessuno voleva difendere o correre in contropiede. E quindi se lo avesse fatto sarebbe stato in campo di sicuro, anche in mezzo ai campioni. Si è messo a lavorare come un matto sul tiro piazzato. Ci passava le ore a tirare da fermo. Per crearsi una credibilità che avrebbe permesso ai compagni più forti, e quindi più soggetti alle attenzioni della difesa avversaria, di giocare in un campo allargato. Avrebbe così impedito agli avversari di battezzarlo, che nel basket non ha un significato un granché biblico. Battezzare qualcuno nel basket significa lasciarlo libero anche se ha la palla in mano. Significa guardarlo e dirgli: tu tira pure, che secondo me non fai canestro.
Il tiro da tre con spazio per Basile.
Il tiro per Basile è sempre stata una questione di meccanica. Non si è mai sentito un tiratore, mai. Ma piuttosto uno che poteva fare canestro. Nelle serate giuste Gianluca Basile poteva fare canestro. Ma perché una giornata fosse giusta, era necessario che i giorni precedenti fossero stati perfetti. Che avesse allenato anche il minimo dettaglio, che avesse mangiato rispettando la sua rigidissima dieta, che sentisse le gambe forti ed esplosive al loro 100%. Dietro ad ogni tiro preso in campo c'era una costruzione complicata e profondissima. Come le fondamenta di una casa, di cui riesci però a vedere soltanto il camino in cima, il tiro. Costruito quello, con la sua conseguente routine per meccanizzarlo a dovere e spostato stabilmente nel ruolo di playmaker, Basile ha trovato il suo posto per davvero.
Intanto Italia in palleggio con Bulleri.
Cerchiamo il tiro di Basile adesso, uscita al blocco.
Basile dal blocco e a segno, sì, ancora sì. Il vaso, e ancora
Francesco, perché
punti.
È un grosso giocatore? Perché ha appena sbagliato un tiro...
Non era certo un play, ma spostare di ruolo Carlton Myers, portabandiera azzurro alle Olimpiadi, mica si poteva. E anche Tanjevic, allenatore della nazionale, aveva provato Basile in quel ruolo, perché Tanjevic era fissato con la taglia, con la prestanza fisica, e per i palleggiatori avversari era abbastanza difficile marcare Gianluca da playmaker. Spiegare cosa fosse per lui il tiro e quanto fossero delicati i suoi equilibri è stato molto complicato, a volte. Soprattutto se consideriamo che è proprio per quel fondamentale che lui è diventato famosissimo e molto imitato.
Ecco il vaso del terzo quarto. Step back, tiro da tre punti per il 50-46. È uno di quei momenti in cui Basile se la sente, al di là dei tiri ignoranti. Non sono tiri ignoranti, sono gran tiri. Tiri da tre punti, in transizione, 55-46. Caldissimo Gianluca Basile.
Basile ha inventato il tiro ignorante, cioè il tiro da lontanissimo, preso fuori equilibrio e fuori dagli schemi tanto preparati in allenamento. Un tiro pazzo, diciamo, ma che se entra bruciando la retina fa esplodere il palazzetto. E lui ne ha messi dentro tantissimi di quelli. Per questo è arduo spiegare a chi non ha vissuto al suo fianco ogni singolo allenamento, toccando con mano le sue insicurezze profonde, quanto fosse sottile l'equilibrio di quel grande campione. Un uomo che visto da fuori poteva sembrare un automa progettato apposta per fare canestro. A Barcellona, per esempio, dove era andato dopo lo scudetto con la Fortitudo per provare a crescere e salire ancora, non è stato semplice per lui farsi conoscere da coach Dusko Ivanovic, uno dei migliori d'Europa. Su coach Dusko esistono mille leggende, e sono tutte vere, tutte. Era durissimo, un nazista della pallacanestro. Allenamenti massacranti, ripetute di allunghi prima della doccia, sedute di atletica fatte all'alba. Per lui giocava chi restava in piedi, come le corse dei Marines americani, dove la fatica a fare la selezione. Potevi anche essere più scarso degli altri, ma se resistevi allora lui ti faceva giocare. Ma tutto questo per Gianluca non era un problema, anzi, era uno molto facile da allenare. Trovare però l'equilibrio tattico in una squadra così non è stata una passeggiata, perché Ivanovic, studiandolo, lo aveva comprato come tiratore puro e come tale voleva usarlo in campo. Ma Basile, che tiratore puro non si era mai sentito, capitava che passasse qualche tiro ogni tanto, lanciando la palla verso un compagno più libero di lui, soprattutto se non si sentiva in perfetto equilibrio. Una volta il coach fermò l'allenamento e gli disse: «Non vuoi tirare? Bene, allora corri». E lo mise a bordo campo a correre da solo, su e giù, mentre gli altri giocavano. Ad oltre 30 anni, un veterano come lui, un lavoratore come lui, in punizione come un bimbo monello. Ma è anche così che non ha smesso mai di diventare un atleta ed un compagno migliore. Poi, con l'aiuto di Zoran Savic, giocatore ex Bologna, è riuscito ad inserirsi al meglio, a farsi conoscere ed apprezzare per l'uomo e per il giocatore che era. Quando hanno mandato via Dusko e preso Pasquale, che prima gli faceva da vice allenatore, hanno iniziato ad arrivare anche grandi risultati. Perché Pasquale portava in campo il meglio di Dusko, ma con una maggiore attenzione alle dinamiche di gruppo. E con lui hanno vinto tanto.
Navarro al sacco, Lorbeck. Basilopoulos derba, Lorbeck able to control the pass. Basile, buona tre! Barcelona wins it!
I 6 anni trascorsi a Barcellona sono stati magnifici. La famiglia di Basile ha sofferto enormemente quando se ne sono dovuti andare. Hanno pianto tutti all'aeroporto. È stato forse quello il giorno in cui Basile ha iniziato a tirare un po' il fiato.
Basile, asking the fans to become louder and louder.
La sua lunga rincorsa era finita. Più in alto di lì non si poteva andare. Ed il ricordo lontano dei campi e della frutta da raccogliere era sparito completamente. Il suo fisico iniziava a presentare il conto, a mostrare i primi segni del tempo. Ha giocato ancora. Prima a Cantù, che aveva a lungo osservato da lontano, perché gli piaceva il basket di Trinchieri e perché, vista da fuori, lo allettava l'idea di sfidare l'egemonia della Montepaschi Siena, che dominava da anni il campionato italiano. Ma in quell'anno ha raccolto meno di quanto avrebbe voluto. Ha iniziato a soffrire di infortuni muscolari, che erano una cosa nuova per lui. Non li conosceva. Ed ha finito anche per essere lui stesso, con la sua smania di rientrare, causa di una ricaduta. Poi ha avuto modo di toccare con mano lo spogliatoio di Milano, l'anno dopo. Quello spogliatoio chiacchierato, quello di cui tutti parlano ancora oggi, ed è stato indiscutibilmente il peggior anno della sua carriera. Parole sue. Ma che rifarebbe comunque, come rifarebbe ogni cosa. E può sembrare una retorica banale, ma è la verità. E anche queste sono parole sue. È stato difficile, a volte. Avrebbe voluto essere capace di viverla con maggiore leggerezza, magari. Ma quello non sarebbe stato lui. A volte certe storie si raccontano meglio se uniamo insieme tanti piccoli dettagli per farlo. Come unire i puntini giocando sulla settimana enigmistica. perché il grande racconto, il gesto eroico e le folle oceaniche restano negli scatti dei fotografi e le vittorie negli albi e negli almanacchi. Ma la strada percorsa resta solo nel ricordo di chi poteva esserci. E chi più vicino a Basile per raccontarci la storia di Basile? È venuto da Ruvo, un paesino dell'entroterra pugliese. Ha raccolto la frutta per 3 anni, la mattina all'alba. È entrato in un settore giovanile importante che era quasi maggiorenne ormai e che si preoccupava di più della leva che non del basket. Ha lavorato più degli altri, però. Ha fatto, nelle squadre in cui ha giocato, quello che gli altri non avevano voglia di fare. E così si è costruito un'avventura straordinaria. Questa e moltissime altre storie esclusive sono disponibili sul nostro portale The Owl Post e su tutte le nostre pagine social. Se volete approfondire o commentare la storia di Gianluca Basile, venite a trovarci su storielibere.fm. Sono Jacopo Pozzi e spero che il nostro racconto di oggi vi abbia tenuti con gli auricolari ben incollati alle orecchie. Era questa l'ultima puntata della prima stagione di The Owl Podcast. Non esitate a contattarci tramite il nostro sito o su storielibere.fm. Fateci sapere di chi vorreste ascoltare la storia.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Jack Legg.